Carissimi fratelli e sorelle, il tema del piccolo gregge, del pusillus grex, di cui parla nostro Signore nel Vangelo, è un tema che affiora non solo nelle profezie cattoliche, ma affiora anche nel, come dire, sentimento comune delle anime giuste rimaste tali in questo momento che stiamo vivendo, che è drammatico. Vale a dire che in effetti c'è questo sentore che, mentre tutto va a rotoli, va in rovina, va, come dire, verso il baratro, e purtroppo verso il baratro vanno anche le anime, tantissime, tantissime, tantissime anime, che poi Dio sa il destino finale, perché si trova lui all'ultimo momento il modo di poterle, diciamo, convertire, però, diciamo, ad occhi così umani, potremmo dire, senza questa sapienza di Dio che conosce l'ultimo istante delle anime, la stragrande maggioranza va verso la perdizione eterna, proprio per quello che sta succedendo, per i peccati che si fanno, per le impietà. Ecco, allora in questo contesto veramente drammatico, in cui mancano le guide nella Chiesa, manca il pastore, ecco la profezia, la parola di Gesù che si sta realizzando anche per il corpo mistico, per la Chiesa. Ricordando il profeta, Gesù disse: colpirò il pastore e le pecore saranno disperse, e si riferiva alla sua passione, ecco, il momento dell'ora delle tenebre, che era così fitta che appunto il pastore colpito e Gesù, appunto, durante la sua passione, le pecore disperse, compresi gli apostoli, tutti dispersi. Ecco, noi stiamo vivendo come chiesa, come corpo mistico, quello che è successo al capo del corpo mistico poco più di 2000 anni fa, cioè i pastori sono colpiti da questo attacco satanico terribile. Per cui sono nell'apostasia tanti, sono nel rinnegamento, sono nell'abbandono della verità, della loro missione sacerdotale, della loro missione di consacrati, e quindi le pecore sono disperse. Eppure Dio, in modo misterioso ma efficace, attraverso la mediazione e l'azione della Vergine Santissima, nostra condottiera, come diceva San Massimiliano Vessillifera, sta conservando il suo pusillus grex, il suo piccolo gregge. Questa è la notizia che noi tutti dobbiamo sapere, che nonostante lo scatenamento di Satana e di tutti i principati tenebrosi, eppure Dio è più potente, la Vergine Maria protegge sotto il suo manto, meglio ancora, nel suo cuore, coloro che devono essere salvati, coloro che devono rimanere perché la promessa di Cristo rimanga. Le porte degli inferi non prevarranno contro la vera Chiesa, contro la Chiesa. E anche se rimanesse un gruppo, cioè come dire una minoranza di veri credenti, questi sono Chiesa. E quindi le porte degli inferi non prevarranno. Ma allora questo tema del pusillus grex, del piccolo gregge, è un tema di sapore biblico, perché è presente nella Sacra Scrittura, e addirittura già prima che ne parlasse il nostro Signore, fu adombrato dai profeti antichi, dal profeta Isaia, che parlava del ceppo progenie santa, dal quale deve rinascere un nuovo albero. Ecco, nel capitolo sesto del libro del profeta Isaia, il tema comunque del piccolo resto è un tema che ha visto impegnato il popolo di Israele a più riprese, perché numerose volte, quando Dio ha castigato il popolo per l'infedeltà, però ha risparmiato un piccolo resto dal quale è ripartita, diciamo, una nuova santità di vita, con un nuovo fervore. Così è sempre stato anche nel corso della storia della Chiesa e così sarà anche per noi, per questi tempi. Se Sì, poi dopo, oltre alla Sacra Scrittura, ci sono i santi, i dottori che hanno affrontato questo tema. C'è San Bonaventura, c'è San Tommaso d'Aquino, c'è Sant'Antonio da Padova, c'è ancora prima San Cirillo di Alessandria, San Pietro Crisologo. Insomma, è un tema che se volessimo affrontarlo in modo, diciamo, esteso, ci impegnerebbe a lungo, ma qui vorrei ricordare quello che disse il sommo pontefice Papa Benedetto XVI proprio riguardo alla Chiesa dei tempi venturi, quindi la Chiesa che nei tempi in cui parlava, nel 69, era i tempi venturi, ma quella predizione, quel pronostico riguarda effettivamente il nostro momento. Senza dubbio. E Benedetto XVI, allora, diciamo, professor Ratzinger, prima ancora quindi di essere cardinale, tenne cinque lezioni di, diciamo, da teologo, ecco, in quell'anno complesso 1969, sulla visione della Chiesa del futuro. Soprattutto l'ultima lezione, tenuta nel giorno di Natale del 1969 ai microfoni della Essiger Urunkunf, che assume i toni effettivamente della profezia. Egli si diceva convinto che la Chiesa stesse vivendo un'epoca analoga a quella successiva all'Illuminismo e alla Rivoluzione francese. Parla appunto di un enorme punto di svolta nell'evoluzione del genere umano. Il professor Ratzinger paragonava l'era attuale con quella di Papa Pio VI, rapito dalle truppe della Repubblica francese e morto in prigionia nel 1799. La Chiesa allora si era trovata alle prese con una forza che intendeva estinguerla per sempre. Una condizione non molto diversa, spiegava, potrebbe attendere la Chiesa odierna. Ratzinger affermava che dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto, ma che sarà più spirituale, più santa dunque. Allora, vediamo effettivamente cosa disse Ratzinger, il professor Ratzinger, in quel famoso discorso, che con l'andar degli anni, col passare degli anni, delinea sempre meglio i suoi contorni e su alcuni punti in particolare, su alcuni punti certo, proprio non proprio su tutto, ma su alcuni punti sembra effettivamente una visione profetica, ecco, una parola profetica. Ascoltiamo, dobbiamo essere cauti nei nostri pronostici, quello che ha detto Sant'Agostino è ancora vero, l'uomo è un abisso, nessuno può prevedere quello che uscirà da queste profondità. E chiunque creda che la Chiesa sia non solo determinata dall'abisso che è l'uomo, ma raggiunga l'abisso più grande, infinito, che è Dio, sarà il primo a esitare con le sue predizioni, perché questo ingenuo desiderio di sapere con certezza potrebbe essere solo l'annuncio della sua inettitudine storica. Il futuro della Chiesa può risiedere e risiederà in coloro le cui radici sono profonde e che vivono nella pienezza pura della loro fede. Non risiederà in coloro che non fanno altro che adattarsi al momento presente o in quelli che si limitano a criticare gli altri e assumono di essere metri di giudizio infallibili, né in coloro che prendono la strada più semplice, che eludono la passione della fede, dichiarandola falsa e obsoleta, tirannica e legalistica, tutto ciò che esige qualcosa dagli uomini li ferisce, li obbliga a sacrificarsi. Per dirla in modo più positivo, il futuro della Chiesa, ancora una volta, come sempre, verrà rimodellato dai santi, ovvero dagli uomini le cui menti sono più profonde degli slogan del giorno, che vedono più di quello che vedono gli altri, perché la loro vita abbraccia una realtà più ampia. La generosità che rende gli uomini liberi si raggiunge solo attraverso la pazienza di piccoli atti quotidiani di negazione di sé, cioè di rinnegamento. Con questa passione quotidiana che rivela l'uomo in quanti modi è schiavizzata dal suo ego, da questa passione quotidiana e solo da questa, gli occhi umani vengono aperti lentamente. Quando parla di passione della fede, Ratzinger parla di questa fede ardente, no? Che vivifica il pensare l'agire del cristiano. L'uomo vede solo nella misura di quello che ha vissuto e sofferto. Se oggi non siamo più molto capaci di diventare consapevoli di Dio, è perché troviamo molto semplice evadere, sfuggire alle profondità del nostro essere attraverso il senso narcotico di questo o di quel piacere. In questo modo le nostre profondità interiori ci rimangono precluse. Se è vero che un uomo può vedere solo col cuore, allora quanto siamo ciechi. In che modo tutto questo influisce sul problema che stiamo esaminando? Significa che tutto il parlare di coloro che profetizzano una chiesa senza Dio e senza fede non sono solo chiacchiere vane. Non abbiamo bisogno di una chiesa che celebra il culto dell'azione nelle preghiere politiche. È del tutto superfluo e quindi si distruggerà. Ciò che rimarrà sarà la chiesa di Gesù Cristo, la chiesa che crede nel Dio che è diventato uomo e ci promette la vita dopo la morte. Il tipo di sacerdote, che non è altro che un operatore sociale, può essere sostituito dallo psicoterapeuta e da altri specialisti, ma è sacerdote che non è uno specialista, che non sta sugli spalti a guardare il gioco, a dare consigli ufficiali, ma si mette in nome di Dio a disposizione dell'uomo, che lo accompagna nei suoi dolori, nelle sue gioie, nelle sue speranze, nelle sue paure. Un sacerdote di questo tipo sarà sicuramente necessario in futuro, ovvero un sacerdote veramente sacerdotale, un sacerdote sacro nel suo essere e nel suo agire, nel suo ministero di pastore per le anime. È questo che vuole dire Ratzinger. Facciamo un altro passo dalla crisi odierna. Ecco, qui adesso ci avviciniamo, sono i punti focali, va bene? Ecco, si arriva al nodo fondamentale del discorso, delle convinzioni di Ratzinger in quell'anno, in quegli anni lì. Facciamo un altro passo. Dalla crisi odierna emergerà una chiesa che avrà perso molto, diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Ecco l'idea del piccolo gregge, del pusillus grex. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità. Infatti, vedete, le chiese si chiudono e vengono vendute, diventano spesso strutture ad uso statale, ristoranti, alberghi o cose del genere, i conventi intendo, le chiese diventano magari ospitano corali profane, insomma, vengono così desacralizzate e non più utilizzate per il culto. Quindi questo è vero, lo vediamo. Riprendo con le parole di Ratzinger. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici, va bene? Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali. In contrasto con un periodo precedente, verrà vista molto di più come una società volontaria in cui si entra solo per libera decisione. In quanto piccola società avanzerà richieste molto superiori su iniziativa dei suoi membri individuali. Scoprirà senza dubbio nuove forme di ministero e ordinerà al sacerdozio cristiani che svolgono qualche professione. In molte congregazioni più piccole, ecco qui le congregazioni piccole, o in gruppi sociali autosufficienti, l'assistenza pastorale verrà normalmente fornita in questo modo. Quindi c'è anche l'idea di congregazioni piccole. Ecco, accanto a questo, il ministero sacerdotale a tempo pieno sarà indispensabile come in precedenza, ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l'energia ciò che le è essenziale. Ciò che è sempre stato il suo centro, la fede nel Dio uno e trino in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell'assistenza dello Spirito che durerà fino alla fine. Ecco, ciò che è essenziale alla Chiesa, sebbene vissuta oramai da un piccolo gruppo, la fede renderà questa Chiesa veramente forte, salda, spirituale, sì, piccola, che avrà perso molto dei suoi privilegi, ma con ciò che è l'essenziale, la fede. Ecco, al di là delle frasi un po' così, un po' costruite, con un linguaggio un po' teologico, però ecco, noi in queste parole di Ratzinger vediamo l'essenza della visione profetica della Chiesa del futuro che effettivamente sta concretizzandosi. Poi, ecco, sarà una Chiesa più spirituale, dice, che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra, ora con la destra, cioè col potere politico. Essa farà questo con fatica. Il processo, infatti, della cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera, la farà diventare una chiesa dei piccoli, il processo sarà lungo e faticoso, in effetti da 69 ad oggi sono passati un bel po' di anni, perché dovranno essere eliminate la ristrettezza di vedute settarie e la caparbietà pomposa. Si potrebbe predire che tutto questo richiederà tempo. Il processo sarà lungo e faticoso, come lo è stata la strada dal falso progressismo alla vigilia della Rivoluzione francese, quando un vescovo poteva essere ritenuto furbo se si prendeva a gioco dei dogmi e insinuava addirittura che l'esistenza di Dio non fosse affatto certa, al rinnovamento del XIX secolo. Ecco, qui c'è un collegamento storico tra il nostro presente, il momento in cui parlava Ratzinger, che si estende fino al nostro poi presente, e il momento storico che va dalla Rivoluzione francese al rinnovamento del XIX secolo. Ma dopo la prova di queste divisioni uscirà da una chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza. Dunque, una chiesa interiorizzata e semplificata. L'idea di una semplificazione non è un pauperismo, cioè è proprio l'idea che troppe incrostazioni si sono aggiunte a incrostazioni, c'è troppo di superfluo, di vano, di inutile, anche di dannoso, che in effetti deve essere tolto via. Quindi l'idea della semplificazione è sì, un'idea effettivamente è valida, così come quella dell'interiorizzazione. Troppo attivismo, troppa, come dire, attività sociale, troppo esteriorismo, bisogna ritornare alla spiritualità vera e da questo uscirà una grande forza. Gli uomini che vivranno, dice ancora Ratzinger, in un mondo totalmente programmato, vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l'orrore della loro povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità dei credenti, eccola qui, il piccolo resto, come qualcosa di totalmente nuovo. Lo scopriranno come una speranza per se stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto. A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili, anche qua ci siamo. La sua vera crisi è appena incominciata, e ci aveva ragione. Nel 69 appena cominciata, più o meno, si deve fare i conti con grandi sommovimenti, anche qui ci siamo, ma io sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine, non la chiesa del culto politico, che è già morto, ma la chiesa della fede. Ecco, la chiesa della fede. In effetti questo flirt con il potere politico che rende la chiesa schiava e non più libera nel annunciare la fede, così com'è, nel proporre la bellezza della fede e la morale, questa schiavitù, lo stiamo vedendo, soprattutto più passa il tempo, più vediamo questo essere soggiogata, insomma, soggiogata. Quindi in effetti qua c'aveva ragione anche qui Ratzinger, ma appunto deve morire questa falsa, ecco, struttura di chiesa, deve vivere la chiesa della fede genuina. Certo, riprende, dice ancora Ratzinger, essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa, ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e allora ritornerà a essere anche forza sociale dominante, ma all'inizio c'è uno sfoltimento, diciamo così, e apparirà come la casa dell'uomo dove trovare vita e speranza oltre la morte. E conclude, la Chiesa cattolica sopravviverà, nonostante uomini e donne, non necessariamente a causa loro, e comunque abbiamo ancora la nostra parte da fare. Dobbiamo pregare e coltivare la generosità, la negazione di sé, la fedeltà, la devozione sacramentale, una vita centrata in Cristo. Questo era il discorso di Ratzinger nel 69. Cosa c'è da dire? Ecco, al di là, ripeto, di una costruzione linguistica e tematica che, diciamo, ci può sembrare un po' avulsa dal nostro modo abituale, però i temi centrali in questo discorso di Ratzinger li ritroviamo. Troviamo, ecco, proprio l'importanza di questa prospettiva e di questa consapevolezza, la Chiesa deve essere ridotta, cioè ci vuole una purificazione, anche se qui Ratzinger non parla di purificazione, ma lo lascia intendere dal discorso, che a causa dei sommovimenti, di tutte le prove che vengono, e anche di purificazioni che Dio manderà, deve ritornare un piccolo resto, ma puro nella fede, puro, da cui poi una nuova fioritura sarà possibile, e da questa Chiesa rinnovata, diciamo, uscirà una nuova forza capace di rievangelizzare come fu un tempo, e non più di pervertire purtroppo con falsi insegnamenti e scandali come sta avvenendo oggi. Allora, cari fratelli e sorelle, cerchiamo di essere parte di questo piccolo resto, possiamo esserlo se rimaniamo nella fede di sempre, e se questo ci è difficile perché non troviamo appoggi, siamo soli, appoggiamoci alla Madonna, a lei con la preghiera del Rosario, con la consacrazione a Maria, perché lei sa supplire a tutte le emergenze del tempo presente. Chiediamo a lei che ci sia madre, che ci sia veramente tutto quello di cui abbiamo bisogno e che ci manca. Lei saprà cosa fare e come fare, già lo sta dimostrando con aiuti portentosi e includendo e immettendo, inserendo nel piccolo resto proprio tante anime che mai avrebbero detto di poterne far parte, mai se lo sarebbe potuto aspettare, con vie provvidenziali straordinarie dove si vede che l'agire è divino e non umano. Allora, cari fratelli e sorelle, preghiamo perché possiamo essere tutti uniti e veramente facenti parte di questo Pusillus Grex che a cui è dato il regno di Dio, come dice Gesù. Questo regno di Dio nelle anime è la santità ed è il regno di Dio futuro nella gloria del cielo. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.